Beh, io mi ritrovo abbastanza in parecchie delle cose che ha detto nel precedente intervento Valerio. E mi ritrovo molto anche nelle considerazioni fatte poco fa sul fatto che è di fronte a una situazione in cui il conflitto di classe cresce, che certe realtà più aggressive della destra radicale diventano realmente strategiche e importanti. Lo sono state negli anni 60, 70, lo sono. Oggi non c'è una strategia della tensione, o perlomeno c'è, ma a livello internazionale. Oggi c'è l'invenzione del terrorismo internazionale che viene agitata dagli strateghi della globalizzazione per giustificare ogni provvedimento autoritario, ogni modo di smontare le regole costituzionali degli stati nazionali. C'è un bellissimo libro recente di Eric John Osborne che proprio riflette su questa realtà. Si intitola L'estinzione, la fine dello Stato. E non è la fine dello Stato fatta da neorivoluzionari, è la fine dello Stato decretata dalle multinazionali che vedono nello Stato quello che può restare sia dello Stato sociale, ovviamente, con tutto quello che può significare per la democrazia, ma anche ovviamente di quello che può essere anche uno Stato nazionale di per sé, che in qualche modo deve essere protettivo della nazione, dei suoi cittadini e quindi. Non ammettere provvedimenti tipo la direttiva Bolkestein che sono devastanti rispetto al mercato del lavoro, che è qualcosa che tiene compatto un tessuto sociale anche di una nazione. Quindi oggi gli stati vengono smontati progressivamente anche dalla stessa Unione Europea che non cerca di costruire nessun tipo di identità, nessun tipo di valore, cerca solo di costruire delle regole che smontano i vecchi stati. Ecco, questo è quindi uno dei percorsi autoritari di cui ci troviamo di fronte. Io appunto non sono terrorizzato dai neofascisti, mi fanno impressione, me ne guardo bene da quello che possono fare, cose del genere, ma appunto non vado oltre una constatazione che anch'io avevo in mente di evocare, appunto che è quella dei Burdigoni che quando escono cercano di colonizzare e di uscire dai tombini delle fogne per andare a colonizzare l'esterno. Naturalmente mi sento in dovere di schiacciarli coi piedi e poi di passare al biokill per eliminarli. Ma questo non perché penso che i Burdigoni mi possano attentare alla mia vita o essere pericolosi per la civiltà umana, semplicemente perché mi fanno senso, li ritengo antigenici, cose del genere. Quindi ho questo tipo di atteggiamento rispetto agli insettini che vediamo nei manifesti di Casa Pound anche. Se vedo un rischio, è appunto su questo che mi ci ritrovo con quello che diceva Valerio, è quello che viene dalle istituzioni. Le istituzioni che non si limitano a sdoganare perché vanno sempre bene questi ragazzotti, ma che fanno ben di peggio. Non mi ritrovo per niente con Valerio quando fa un'affermazione ponderosa come Berlusconi non è fascista. Certo, io credo che a Berlusconi non importi nulla di in qualche modo rilegittimare il fascismo di regime, il fascismo di Salò, tutte queste cose se ne guarderebbe bene, come i vari Sarkozy se ne guarderebbero bene di fare un'operazione del genere. Dopodiché, naturalmente, passano i vari tentativi di creare l'ordine del tricolore che assimila tutti i protagonisti di un campo e dell'altro, della Seconda Guerra Mondiale o di quella che è stata la guerra civile europea. In Francia, Sarkozy fa i monumenti ai caduti per la Francia, dove ci sono anche gli uomini dell'OAS che venivano prima evocati in un intervento precedente, assieme ai partigiani di tutti i colori, assieme ai caduti nelle guerre. anche nelle guerre coloniali, ma poi appunto anche gli uomini dell'OAS che erano così, non solo quelli che cercavano di mantenere il dominio coloniale dei Pied-Noir sulla Francia, ma sull'Algeria, ma anche quelli che più volte hanno tentato colpi di Stato, coloro che praticavano sistematicamente attentati, stragi, torture. Ecco, anche di questi nella Francia di Sarkozy si cerca di ripristinare una memoria, ma non perché ci siano delle profonde ragioni ideologiche per rivalorizzarli, ma proprio perché si tratta di smontare delle memorie collettive di tipo di stampo democratico o comunque progressista. Il problema è quello. Ecco, dopodiché si parlava delle istituzioni, di quali sono i rischi delle istituzioni. Vi dicevo, io non penso che io penso che Berlusconi sia fascista e che i suoi apparati siano fascisti. Certo, mi interrogo su cosa possa essere il fascismo nel XXI secolo. Questo può essere quindi una questione di termini, può darsi che intendiamo esattamente la stessa cosa io e Valerio quando lui parla di democrazia populista autoritaria e quando io parlo di fascismo. Ecco, io credo che nel XXI secolo il fascismo non abbia più nessun interesse a rievocare le stragi nei campi di concentramento, a rievocare i manganelli degli squadristi o la Repubblica di Salò. Io credo che gli interessi siano ben altri, siano appunto quelli di evocare delle paure, di evocare delle forme securitarie che hanno innumerevoli, passano attraverso innumerevoli cose, che sono appunto le ronde, sono, ma non solo le ronde, sono certi usi della polizia, che giustamente prima Valerio richiamava. Se abbiamo visto quello che è successo al G8 di qualche anno fa, quando la polizia di Scajola si è comportata in un certo modo, ma badate, non era solo manovrata da Scajola, c'erano in realtà i servizi segreti di mezzo mondo che stavano gestendo in quel modo le polizie che hanno operato in quel modo a Genova. Se usciamo da questo, badiamo ad altre cose. Sempre ritornando al libro di Osborne che richiamavo prima, Osborne dice oggi il concetto di patria vale poco, perché oggi chi è che penserebbe ancora di morire per la patria? È una cosa, praticamente in tutto il mondo sono stati eliminati gli eserciti di leva, esistono solo in pochissimi paesi. Oggi abbiamo dappertutto eserciti professionali. E cosa sono questi eserciti professionali se non dei mercenari? Tra l'altro, praticamente, guardate anche l'attuale esercito italiano ampiamente multinazionale, perché anche nelle spedizioni, nelle varie spedizioni di pace che vengono organizzate in giro per il mondo, vengono sempre più reclutati immigrati anche. Proprio perché questo è il tipo di realtà che c'è alle spalle. Prima lui poi citava come possono essere anche all'interno delle polizie oggi molte infiltrazioni neofasciste. Se qualcuno si ricorda la famosa bandiera che è stata a lungo evocata dei morti di Nassiria, ricordate nel pezzo di caserma che era ancora rimasto in piedi sventolava ancora un pezzo di tricolore che era stato fissato da uno dei soldati morti. Solo facendo un ingrandimento si è visto che era una bandiera della RSI, della Repubblica Sociale Italiana quella, e non era la bandiera della Repubblica Italiana nata dalla Costituzione. Ma su tutti i giornali questo non è stato detto, è stata ampiamente glorificata, guardate il patriottismo dei nostri ragazzi. Ecco, questi sono i rischi, oppure andiamo oltre, guardiamo a un mondo dove costantemente siamo spiati da telecamere, ma non solo da telecamere, da altri poliziotti che però sono poliziotti che non rispondono neanche più all'autorità dello Stato, ma rispondono semplicemente alla proprietà. Siamo pieni ovunque di polizie private. Ecco, e abbiamo avuto un esempio, anche non senza andare tanto in là nel tempo, a Bologna, di come addirittura le polizie private siano state autorizzate a intervenire in situazioni di ordine pubblico, a pestare dei ragazzi per strada, e in tribunale siano poi state assolte perché la cosa non costituiva reato. Ecco, di fronte a queste cose, se io mi dovessi spaventare per dei ragazzi esaltati che cercano appunto, come veniva detto prima, di esaltarsi nel male assoluto, di riconoscersi come agenti in qualche modo del male, ma in più di esserne in qualche modo dei piccoli profeti, dei martiri, perché è questo poi a cui si richiamano. Prima veniva richiamato Codreanu, che è uno dei riferimenti ideali di questi gruppi della nuova destra. No, pensiamo anche a chi è stato Codreanu. Codreanu non è stato un grande massacratore. Prima sono stati commessi in Romania questi massacri, ci sono stati a lungo pogrom contro gli ebrei, ma non è stata in primo luogo la Lega di Codreanu a compiere, è stato il governo romeno spesso e volentieri. E alla fine il governo romeno ha incarcerato e a più riprese massacrato i giovani studenti della Lega dell'Arcangelo Michele. Codreanu è stato ammazzato dagli agenti dello Stato. Quindi in lui questi ragazzi vedono un martire. Io seguo queste cose perché in un tipo di realtà che è stata più volte evocata qui, in parte giustamente, ma lo potrebbe essere al pari di Roma forse, o perlomeno delle borgate più periferiche di Roma, io insegno nel Veneto dove appunto questi gruppi di squadristi, di nuovi squadristi, sono particolarmente agguerriti, sono particolarmente organizzati e aggressivi. A Verona in particolare. Io non lavoro per fortuna nella realtà veronese, dove c'è tutta un'ideologia cattolica che ha rielaborato una propria esaltazione proprio nel neonazismo, ma in generale frequento molte città del Veneto e proprio per questioni di lavoro o di ricerca, e mi ci ritrovo spesso di fronte a realtà di questo genere. Veniva prima evocata la realtà di Treviso, prima di parlarvi di Treviso, vediamo cosa succede in questo Veneto, proprio perché io vi dicevo, sono le istituzioni quelle pericolose, prima che questi movimenti di marginali. Cosa ha fatto una volta soppiantata la Democrazia Cristiana, l'ex liberale Giancarlo Galan, diventato presidente in nome di Forza Italia della Regione Veneto, col supporto di moltissimi cattolici e naturalmente il pieno supporto dei leghisti? Ha creato immediatamente l'assessorato all'identità veneta. Quindi l'assessorato alla cultura è diventato l'assessorato che giustifica, cito testualmente, in termini etnici la difesa del popolo veneto. Quindi c'è un assessorato che fa gli interessi non di chi abita del Veneto, dei cittadini di quella regione, ma solo di una parte dei cittadini di quella regione. Ve ne sparo una, giusto per dirvene una, ma che è una cazzata che magari non è neanche tanto immediata come effetto politico, ma io che lavoro nel Veneto, che ho un abbonamento da quasi 1000 euro per il treno, che funziona come sapete, già da diversi anni vengono dati dei rimborsi per i malfunzionamenti delle FS, ecco, quest'anno io ho scoperto che vengono dati rimborsi, ma a me che vengo da fuori del Veneto non verranno dati, perché non sono di sangue veneto. E sono cose che operano nella quotidianità. Ecco, veniamo a come funzionano concretamente le etnicizzazioni teorizzate e praticate nel Veneto. Treviso, realtà dove la Lega di Gentilini finanzia anche bene l'Istituto Storico della Resistenza, con cui io lavoro, ho lavorato in numerose occasioni, perché è una, come dire, può diventare una lobby contro la rivalità di AN. Quindi tatticamente va bene anche sostenere l'Istituto della Resistenza. Dopodiché cosa fa Gentilini? Dopodiché Gentilini parla ai giornali in nome della Gentilini, ex democristiano alpino, parla in nome, l'ha fatto alle ultime elezioni, esaltando la maschia gioventù del ventennio. Lo dice pubblicamente, di riconoscersi in quella. E la biblioteca di Treviso, quindi non è che i luoghi della cultura non siano poi siano neutrali o siano quelli poi che devono cercare di educare alla, ai valori della democrazia o cose del genere. La biblioteca di Treviso, la biblioteca centrale di Treviso, era l'ex casa della GIL, cioè la casa dove venivano addestrati i balilli e gli avanguardisti durante il regime. Era stata costruita a quello scopo. È stata restaurata 3-4 anni fa, un restauro perfetto che ha cercato di valorizzare tutti gli originari elementi architettonici di regime, e fuori è stata messa una mostra permanente di quelle in metallo con immagini, quindi non con foto che si deteriorano o cose del genere, con foto che tra 20 anni saranno ancora lì se qualcuno non le va a togliere, dove ci sono tutte le immagini, ci saranno una trentina, di come era bello quel luogo quando era popolato dai ragazzi in camicia nera, dai ragazzi e dalle giovani italiane in camicia nera. Ecco, questa è appunto l'operato culturale della Lega, che è anche quella che se nella stessa città finanzia l'Istituto Storico della Resistenza, giusto perché gli serve a rompere un po' i coglioni a M, a N. Ecco, questo è il tipo di realtà. In una realtà come il Veneto, io insegnando nell'università mi sono già ritrovato a laureare 3 di questi, dei neonazisti di cui parliamo, 2 di Forza Nuova, 1 del Fronte Veneto Nazischi. Quest'ultimo, tra l'altro, un operaio, colto e intelligente, che all'interno della fabbrica dove lavora, da anni quelli del consiglio di fabbrica cercano di tirar dentro nel consiglio di fabbrica in funzione anti-Lega. Quindi quelli della CGIL cercano di tirarlo nel consiglio di fabbrica, così rompe i coglioni a quelli della Lega che cercano sempre di costruire il loro sindacato in fabbrica. Questo è uno che mi ha chiesto di fare la tesi sulle stragi fatte dai partigiani. Io gli ho detto di no, gli ho detto di studiarsi il nazionalismo italiano in modo che almeno imparava qualcosa di utile, anziché buttarsi sulla cultura dei martiri, su cui in genere tendono a buttarsi. Gli altri due, di cui sono stato correlatore, quindi la tesi in qualche modo non l'ho potuta decidere io, invece si sono buttati appunto su quello che è il loro culto per eccellenza, quello dei martiri. E quindi uno ha fatto la tesi su cos'è Antonio Primo de Rivera, quindi il fondatore mitico della Falange, che non è quello che resta, quello che gestisce la guerra civile, perché nel momento in cui esplode la guerra civile la Guardia Repubblicana lo fa fuori, ma appunto quello che è l'eroe puro. Quindi questi parlano, questi si esaltano non di Franco, quindi non di un Mussolini spagnolo, ma del caduto puro, che non è stato così puro fino a un certo punto, perché poi era il figlio di un precedente dittatore, ma del caduto che in qualche modo non si è macchiato con la gestione del potere. L'altra tesi, quest'ultimo qua, che tra l'altro è il candidato adesso alle provinciali a Venezia di Forza Nuova, che 10 giorni fa è stato pestato sotto i piedi da dei ragazzi, una parte anche miei amici, che credo che abbiano fatto un'idiozia, perché in questo modo gli hanno costruito un'ottima campagna elettorale, ma gli hanno spaccato un braccio, l'hanno proprio pestato in una piazza davanti a centinaia di persone. Quindi credo facendo una solenne cazzata. Dopodiché, appunto, questo è uno a cui siamo riusciti ad abbassare la media di 2 voti quando ha discusso la tesi. Siamo riusciti a mettere come presidente della commissione di laurea il responsabile della comunità ebraica. Quindi gli abbiamo fatto un po' di scherzi, ma ha fatto una tesi peraltro pessima, dove si esaltava su quello che per lui era il martirio del 68 nero. Lui diceva che c'è stato un 68 fascista che è disconosciuto, che è messo da parte, in realtà poi più che di 68, dove non aveva granché da dire, parlava di tutti i campi hobbit, di tutte le formazioni, di tutti i campi d'addestramento più o meno politico paramilitari in cui questi ragazzi si trovavano negli anni 70 e 80 più che nel 68, cercando in qualche modo di scimmiottare le culture alternative settantasettine. Ecco, queste sono i tipi di realtà che, con cui mi trovo ad avere a che fare nel mio normale insegnamento nel Veneto e con cui mi trovo in qualche modo a coabitare. Non così, ne sono più schifato che spaventato, cerco di fare quello che posso per, in qualche modo per farli ragionare, per dargli delle basi culturali, appunto, che non siano solo le loro divagazioni maniacali su varie paranoie che gli frullano per la testa, ma sono molto meno ottimista di qualcuno che mi ha preceduto e che ha aperto il dibattito prima sul fatto che sia l'acculturarli, il dargli comunque delle un'istruzione che faccia essere questi ragazzi differenti. Ecco, questo. Dopodiché, tornando al discorso istituzioni, appunto, credo che il vero pericolo venga essenzialmente da lì, perché è da lì che viene fatta una distruzione sistematica di tutte quelle che sono le regole della cittadinanza, e in una situazione dove ancora oggi, più che mai oggi, ormai il confronto politico è costruito tutto a livello mediatico, come anche le azioni dove ci sono dei terrorismi o dove ci sono dei tentativi di sparute minoranze, di fare delle forzature civili nella società, tutto questo avviene sempre con delle mosse a livello mediatico. Ecco, sempre a livello mediatico oggi c'è la dialettica politica. Oggi in tutto il mondo ormai la dialettica politica si riduce essenzialmente a una maggioranza di governo che in qualche modo cerca di tenere in tutti i modi il potere e delle lobby avversarie che costituiscono un'opposizione, ma un'opposizione molto fluida che agisce in modo così dirompente, facendo una vera e propria guerriglia mediatica per affermare degli interessi in parte diversi, in parte simili. Ecco, e il confronto politico è dato proprio su un alternarsi tra maggioranze e opposizioni che si assomigliano sempre di più anche sul piano ideologico e che in nome del rappresentare interessi contrastanti, ma a livello più finanziario e economico che non a livello, sicuramente del livello sociale sono pochissimi interessate, appunto si contrastano tra di loro. In un tipo di realtà di questo genere, appunto, la presenza di gruppi eversivi di estrema destra credo che sia di scarsissimo peso. Sostanzialmente in una situazione come questa, dove non c'è invece un conflitto sociale chiaro, un conflitto di classe che cresce, questi gruppi sostanzialmente servono a pochissimo. Anzi, se trovassero un peso crescente, saprebbero, in qualche modo sputtanerebbero i governi in carica, sia quelli moderati, sia quelli di destra, come il regime attuale che abbiamo in Italia. Se Berlusconi lasciasse più spazio a questi estremisti di destra, ne perderebbe d'immagine, perché salterebbe sempre più fuori una sua anima nostalgica rispetto a un vecchio fascismo che lui in realtà non ha, appunto perché credo che rappresenti molto di più lui il fascismo del futuro, il fascismo del XXI secolo, che l'Italia può ancora esportare nel resto del mondo come già ha fatto in altre epoche, quando ancora una volta non c'era un'ideologia forte a rappresentare, perché Mussolini, al pari di Berlusconi, sosteneva che il fascismo non aveva un'ideologia e anzi sosteneva che la forza del fascismo o del fascismo, come diceva lui, proprio era la mancanza di un'ideologia. Furono piuttosto i nazionalisti, i vari Alfredo Rocco, il bolognese Federzoni, e il gruppo che veniva dall'Associazione Nazionalista Italiana a dare in qualche modo una dottrina dello Stato al fascismo, che originariamente era una fazione estremista, peraltro anche piuttosto sinistroide, che cercava appunto di farsi valere attraverso la valorizzazione del combattentismo, ma sostanzialmente esaltandosi dell'essere priva di un'ideologia, anzi avendo alle proprie spalle spesso anche molte teorie dell'anarcosindacalismo che proprio sostenevano questo. Il RAS fascista di Bologna, Arpinati, era transitato appunto all'interno del nazionalismo, dove si era fatto questo tipo di cultura, ma era stato in precedenza uno dei leader carismatici dell'anarchismo bolognese, come buona parte degli uomini che gravitavano attorno a Mussolini venivano da quel tipo di storia, e come lo stesso Mussolini veniva in parte da quel tipo di storia. Ecco, quindi non è il riabilitare delle ideologie che credo interessi oggi tanto una nuova destra, ma semmai l'esaltare la distanza delle ideologie dal rappresentare degli interessi sociali evidenti, dichiarati. Ecco, questo credo che sia uno degli obiettivi che gli squadristi mediatici, questi sì più pericolosi e che lavorano essenzialmente al servizio di Berlusconi, parlo dei vari Fede, di Vespa o soprattutto dei vari Giuliano Ferrara, che sicuramente è l'avanguardia in questo campo, ecco, questi Feltri, che so, ma se vogliamo una pletora di giornalisti che proprio fanno da ideologi a questo tipo di discorso politico, questi credo siano gli squadristi più pericolosi e da cui conviene guardarsi bene, che cercano di costruire di continuo una delegittimazione di qualunque idea democratica o di criminalizzare sul nascere qualsiasi tentativo degli extracomunitari di farsi valere o qualsiasi tentativo dei lavoratori di poter affermare dei propri diritti. Ecco, sicuramente le azioni di questo squadrismo mediatico sono le più insidiose, le più pericolose e purtroppo le più efficaci. Il fatto che, proprio ne abbiamo visto a Bologna l'anno scorso, quando sono state le elezioni politiche, ecco, Giuliano Ferrara abbia fallito nel suo obiettivo e in questo momento si trovi eclissato dalla scena politica, non deve essere un sollievo per noi e farci pensare che lo squadrismo mediatico sia stato battuto. Se avete visto in azione, non so chi di voi ci fosse quel giorno quando Giuliano Ferrara ha fatto quella provocazione in piazza, dove a me non sapevo neanche che ci fosse, ci sono capitato per caso in Piazza Maggiore e ho visto quello che succedeva. C'era prima una tizia che insultava, ma in modi aberranti, la piazza, gridando alle ragazze che li contestavano, che erano delle deficienti, che il giorno dopo sarebbero andate a abortire in una squallida stanza d'ospedale con quel deficiente del loro compagno che le aveva messe incinta, che non capiva niente, che non le avrebbe nemmeno accompagnate ad abortire. Ecco, discorsi di questo genere. Dopodiché parla Ferrara, che anche lui riprende i toni appunto dell'insulto, una pura provocazione alla piazza. Di fronte a una piazza che contestava, questi aizzavano la piazza sperando in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo che avevano, che era quello di essere in qualche modo aggrediti. Non sono, purtroppo nessuno è riuscito fisicamente ad aggredirli, si è preso una seggiolata il giornalista di Repubblica Smargiassi, che è anche una brava persona, poveretto, non se la meritava, ma a questi qua nessuno è riuscito a mettergli le mani addosso, ma l'avete visto, per 10 giorni non si è parlato d'altro, della pura violenza scatenata a Bologna, del terrorismo del 77 ritornato in questa città e che aggrediva questa povera gente che veniva a fare dei tranquilli pacifici discorsi. Ecco, appunto, non beiamoci del fatto che momentaneamente quello che era il teorico assoluto dello squadrismo mediatico si è eclissato. Anche Mussolini, dopo le elezioni del 19, dove ha preso 4.000 voti in tutto, è stato per un certo periodo eclissato. Ci sono voluti gli squadrismi agrari emiliani per rimettere il fascismo in forze. Ma appunto Mussolini è ritornato e io non credo che lo squadrismo mediatico, appunto, di cui un personaggio del genere può essere il corifeo principale, possa essere considerato accantonato.
Cerco per parte mia di rispondere alla domanda che mi è stata fatta, poi volevo brevemente interloquire con alcune...
Non so cosa facciamo prima.
Come preferite.
No, una cosa su questo universo dell'estrema destra italiana, che è in realtà molto più frammentato.